Radio Nuova Trieste presenta Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.
Cari ascoltatori, buongiorno. Bentrovati al nostro settimanale appuntamento di Famiglia e Vita. Il titolo di questa nostra conversazione odierna è Ripensare la legge 40, quel che resta di buono. E c'è un motivo per cui ho scelto di parlare di questo argomento. Probabilmente voi avrete saputo che in questi giorni, poco tempo fa, è stato approvato dal Senato un provvedimento che rende la procreazione per altri, che sarebbe la surrogata o che ha tanti altri termini, ma che significa che una donna porta la gestazione di un bambino che poi verrà dato a un'altra famiglia, è stata considerata e dichiarata reato universale. Allora, intanto diciamo che cos'è la legge 40. La legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita risale a 20 anni fa e arrivò a regolare un far west della provetta che andava avanti da anni senza regola e a discapito di bambini, embrioni di coppie. La fecondazione artificiale e una serie di altre tecniche artificiali ivi normate non curano né la sterilità né l'infertilità di coppia. Si sostituiscono alla coppia, privano il bambino concepito di varie tutele, espongono a pericoli sia la donna che il bambino. Sono moralmente non accettabili, rischiano di aprire all'eugenetica e alla selezione. Ma la legge 40 fu il risultato migliore possibile. Fu una buona legge, frutto di un lavoro trasversale di unità, un compromesso necessario che ha tentato di salvaguardare la dimensione etica della dignità della vita di fronte a pressanti istanze radicalmente individualiste. Anche oggi, 20 anni dopo, le condizioni poste dalla legge possono essere la bussola per evitare le derive antiumane di un tecnicismo che ritiene lecito fare tutto ciò che si può. Il figlio, in ogni caso, non è mai oggetto del desiderio, neppure di quello dei genitori, ma è figlio e persona. Ecco, questa è un po' l'inquadratura di quello che è stato il clima e quello che ha portato a questa legge. Questa legge, diciamo, due furono le premesse essenziali. Da un lato, il profondo desiderio di genitorialità in coppie non necessariamente sposate che avevano comunque una loro stabilità, ma non potevano avere figli. Dall'altro, lo sviluppo della scienza e della tecnica che rendeva possibile soddisfare quel desiderio, applicando protocolli già sperimentati sia in Italia che all'estero. Ecco, allora, che cosa ha detto questa legge di così importante? E questo è il punto, secondo me, molto importante. È consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Questo è il passaggio fondamentale che dà la bussola che questa legge porta. E diciamo che un po' anche sulla base di questo che si è arrivati a dare questa attuazione, che già la legge 40 vietava la surrogazione di maternità, ma la vietava nel nostro paese. Ci sono coppie che per coppie diciamo gay, lesbiche, che nel nostro paese non potrebbero ricorrere alla fecondazione artificiale, che vanno all'estero e poi chiedono che i figli siano riconosciuti in Italia. Il fatto che sia stata dichiarata reato universale significa che se un cittadino italiano la compie e vive in Italia è passibile di reato. Ecco, e credo che questo messaggio sia molto forte. Certo, la legge 40 prevedeva tante altre garanzie per il concepito, garanzie che purtroppo uno alla volta sono cadute per sentenze che hanno allargato le maglie. E diciamo quali sono le più importanti. La più importante, secondo me, è che la legge 40 originariamente prevedeva che potessero essere creati, diciamo, con la fecondazione artificiale al massimo tre embrioni che dovevano essere impiantati tutti e tre. Perché questo? Perché si voleva evitare che l'embrione, che è già un bambino in piena potenza, perché ha tutti gli strumenti per diventare l'adulto che potrà essere, e che questo esserino non restasse nei laboratori e che quindi venisse crioconservato, potesse diventare prodotto per la ricerca e quindi restasse nelle mani esterne e non nell'utero di una donna per essere orientato alla nascita. Questa era una forte limitazione che è caduta molto presto e infatti oggigiorno nelle cicli ormonali che vengono creati per poter arrivare a tanti embrioni e si finisce per avere tanti embrioni crioconservati. E questo porta una serie di grossi possibilità, di problemi di tutti i tipi. Guardate, mi è capitato tra le mani uno. Intanto diciamo che ecco, queste tecniche comunque di fecondazione artificiale ormai sono piuttosto diffuse. Io non immaginavo, ma vedevo che l'altro anno, nel 2021, sono state 70.000 le coppie che sono ricorse alla fecondazione artificiale. Sono parecchi i bambini quindi che nascono, anche se la percentuale di bambini che nascono è sempre molto bassa. Arriviamo sotto il 20%. Il che significa che su 5 donne che si sottopongono a queste tecniche che sono decisamente pesanti, soltanto una riuscirà ad ottenere ed avere il bambino in braccio. E questo la dice lunga sui percorsi faticosi che questa procedura prevede, perché evidentemente il fatto di sottoporsi, di avere speranza di poter avere un bambino, di fare percorsi così faticosi e poi rimanere delusi 4 su 5 è veramente una cosa molto pesante che andrebbe forse anche valutata attentamente per le sue conseguenze. Comunque, come dicevo, questi sistemi di crioconservazione portano anche a tanti problemi. Ve ne racconto una che mi sembra veramente notevole. Secondo un tribunale di Michigan, l'embrione crioconservato congelato di una coppia divorziata concepito con l'ovocita della sorella della moglie e lo sperma del marito deve essere assegnato al marito. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello del Michigan. Sposatisi nel 2009, Sara e Davide Markiewicz hanno avuto 4 figli, 3 dei quali sono nati tramite fecondazione in vitro, utilizzando l'ovocita della sorella di Sara e lo sperma di David. Uno degli embrioni concepiti durante la FIVET è stato congelato criogenicamente. Nel 2010 Sara ha chiesto il divorzio. La Corte del Circuito di Macomb ha stabilito che l'embrione era una proprietà coniugale e doveva essere assegnato a David. Sara si è opposta, citando l'articolo della Costituzione del Michigan che afferma che ogni individuo ha un diritto fondamentale a libertà riproduttiva. Ha detto al tribunale che si sarebbe fatta impiantare l'embrione se le fosse stato concesso. David, dal canto suo, aveva intenzione di donarlo alla scienza o di distruggerlo. Il tribunale ha esaminato le disposizioni del contratto relative allo status degli embrioni in caso di divorzio. L'accordo prevedeva che in queste circostanze sarebbe stato un tribunale a decidere il destino degli embrioni attraverso una sentenza di divorzio o di altro tipo. Di conseguenza, in una decisione confermata in appello, il tribunale del Michigan ha stabilito che, nonostante il contributo di Sara in termini di procedura, costi e discendenza familiare, l'ovulo proveniva da sua sorella. Solo Davide era geneticamente legato ad essa. Sarebbe quindi ingiusto darlo a Sara piuttosto che a Davide. Che poi, dandolo a Sara, avrebbe potuto avere una speranza di vita, e dandolo a Davide, da quello che si capisce, doveva venire o soppresso o regalato alla scienza. Ma pensate, un bambino, perché quello lì, se si dava la possibilità di essere impiantato in utero, si sarebbe sviluppato, sarebbe diventato un bambino. Bene, viene donato alla scienza, e questo lo stabilisce un tribunale degli Stati Uniti. Ora, io non so, ma sono sicura che anche in Italia esisteranno sentenze, perché è chiaro che nella storia delle famiglie, delle coppie, anche quando c'è un forte desiderio di genitorialità, può succedere la separazione, si possono, e comunque risulta sicuramente che sono abbandonati un numero molto elevato di embrioni crioconservati. Ecco, in questo quadro, naturalmente, la fecondazione, le pratiche di fecondazione attraverso la maternità surrogata sono un ulteriore aggravamento, perché oltre a non considerare i diritti del concepito, non si considerano quelli di quel bambino che nascerà e che avrà una mamma con la quale non ha interagito per i 9 mesi della gravidanza. Mi si potrà dire, beh, ma ci sono anche le adozioni. Certo, ma il presupposto è molto diverso. Le adozioni ci sono quando, per qualsiasi motivo, i genitori biologici non ci sono o non possono tenere il bambino, e quindi è per il bene del bambino che si cerca un'altra famiglia. Qui la situazione è di partenza si decide deliberatamente che quel bambino avrà dei genitori diversi da quelli che sono i genitori biologici. Non saprà le sue origini, perché spesso succede che ci sono tutta una serie di interazioni. C'è chi mette i gameti, c'è chi mette l'ovulo, c'è chi porta avanti la gravidanza, c'è chi tiene il figlio. E quindi vedete che veramente sono delle tecniche che non sono umane. Purtroppo nella mentalità corrente ormai sono delle possibilità molto concrete che parecchie persone anche decidono di seguire. Ecco, io ho colto l'occasione di questa disposizione di legge per parlare di un argomento che probabilmente non viene abbastanza sottolineato. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.